Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Ma quella profezia è dire alla gente che c'è una strada di felicità, di grandezza, una strada che ti riempie di gioia, e che è la strada proprio di Gesù. È un dono, è un carisma la profezia. E lo si deve chiedere allo Spirito Santo, che io sappia dire quella parola anche, in quel momento giusto, che io faccia quello in quel momento giusto, che la mia vita tutta sia una profezia. Uomini e donne profetici.
Cordiale saluto, cari amici, da Laura De Luca. Tra le pagine, i fogli, le parole di oggi. Parole di un Papa. Francesco ai partecipanti al Giubileo della Vita Consacrata, lunedì 1 febbraio. Tre parole per i consacrati, secondo lo stile di Sant'Ignazio. Tre gradini. Profezia, prossimità e speranza. L'anno della Vita Consacrata, proclamato per lo scorso 2015, si è concluso ufficialmente il 29 gennaio, e lunedì 1 febbraio appunto il Papa ha incontrato i consacrati. E già, la vita consacrata che sia segnata da prossimità, speranza e profezia. Profezia, virtù desueta per il mondo, ma tanto tanto attuale per i cristiani. Uomini e donne, profeti sempre. Ed è proprio profezia la mia password di oggi. Pagine, fogli, parole, profezia. Perché il consacrato deve essere profeta? Perché la profezia, dice Francesco, è dire che c'è qualcosa di più vero, di più bello, di più grande, di più buono, al quale tutti siamo chiamati. È sempre vero, dunque, che il consacrato sia così profeta? È tanto difficile ricordarci del più grande piuttosto che del più piccolo e non lasciarci disturbare dalla meschinità quotidiana. Profezia, fogli di vocabolario. Profezia, parlare prima. Pro, prima appunto, e femi, parlare. Due parole greche, parlare in anticipo, in ultima analisi, annunciare. Beh, chi parla prima ha visto prima, o meglio ha visto più lontano, più avanti, ed ecco appunto la difficoltà e l'importanza del promemoria papale per i consacrati, in ultima analisi per tutti noi, la difficoltà del vedere più lontano e del non fermarsi, ripeto, ai piccoli orizzonti, ma guadagnare una prospettiva più ampia possibile. Allora, vedere lontano, il vedere lontano paradossalmente passa però per il farsi vicino, prossimo. E infatti la seconda parola consegnata ai consacrati è stata proprio prossimità. E in forza di questo non perdere mai la speranza. Profezia, prossimità, speranza, i tre carismi, diciamo così, dei consacrati e le nostre parole di oggi.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole
si trovano i pensieri.
Joseph Joubert.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Non dimenticar le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole, più del sole d'accano.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Pagine, fogli, parole, profezia. Beh, sicuramente profetico fu quel primo viaggio di Giovanni Paolo II in Messico, proprio il primo del suo pontificato. Perché proprio l'America Latina? Per quel Papa venuto dalla Polonia che avrebbe girato tutto il mondo e che avrebbe rivoltato anche tutto il mondo. E perché quella destinazione viene oggi nuovamente raggiunta da Papa Francesco, che sarà appunto in Messico da venerdì prossimo, 12 febbraio, fino al 18. Alessandro Guarasci ha intervistato in proposito Don Armando Flores Navarro, rettore del Collegio Messicano in Roma.
Padre, in Messico c'è una religiosità molto viva. La Chiesa è punto di riferimento per molti. Questo perché?
Bene, io direi, per rispondere a questa domanda, che si deve prendere in conto che la religiosità del popolo messicano risale alle culture originarie, che secondo ci dicono gli storici e gli antropologhi erano culture con un vivo senso della trascendenza. Di questa religiosità se ne sono accorti i primi missionari, che hanno avuto la saggezza di farla entrare in dialogo con il messaggio del Vangelo, specialmente con la loro testimonianza. Si potrebbe dire con il linguaggio d'oggi che avevano uno stile missionario misericordioso che faceva contrasto con la prepotenza omicida dei conquistatori. Si prenda pure in conto il messaggio guadalupano, nel quale la Madonna, pochi anni dopo la conquista, chiede proprio all'indio Juan Diego di costruire una casa, cioè un posto per vivere insieme, in famiglia, e ciò che venne costruito fu proprio una chiesa. Finalmente credo, durante la storia del Messico indipendente fino ad oggi, caratterizzata questa storia dalla sofferenza, la povertà e la violenza, la Chiesa sempre è stata, non è sfuggita.
Senta, lei lo ha detto, ha parlato della Madonna di Guadalupe. Quanto è forte ancora questa devozione?
Si figuri, in Messico si dice, riguardo alla religiosità dei messicani, che 8 di 10 persone sono cattoliche e invece 10 di 10 sono guadalupane. E questa è una battuta, ma serve per accorgersi quanto sia forte la devozione per la Madonna di Guadalupe. Ma penso che possiamo andare oltre. Perché è così forte la devozione guadalupana? Gli antropologhi non riescono a mettersi d'accordo. Io direi che c'è un attaccamento filiale dei messicani verso la Madonna, perché in un momento terribile, quando si partoriva una nuova cultura, Dio ci venne a incontrare nella maniera più tenera possibile, in una donna incinta che vuole consolare a tutti gli oppressi e sofferenti. Qui possiamo distinguere tre atteggiamenti: incontro, tenerezza e misericordia, proprio quelli che caratterizzano lo stile missionario che il Papa Francesco chiede alla Chiesa in uscita missionaria. Quando l'amore di Dio si comunica nel suo stile, cioè incontrando le persone nella loro situazione, e si fa con tenerezza e misericordia, il risultato è un attaccamento filiale verso Dio che è indelebile.
In molti paesi dell'America Latina le sette sono un pericolo reale. Avviene lo stesso in Messico?
Sì, credo che il Messico non scappa alla situazione globale dell'America Latina e le sette sono una realtà. La domanda è fino a che punto o perché sono un pericolo reale. Porrei l'accento in due versanti, il primo, il religioso. Le sette sono un pericolo perché si racchiudono in se stesse e non vogliono dialogare. Credo che negli ultimi anni la Chiesa in Messico abbia fatto un bel percorso nel cammino del dialogo ecumenico, specialmente nelle religioni dove la pluralità religiosa è più accentuata. Nonostante ciò, la Chiesa si trova in difficoltà per dialogare con i dirigenti delle sette che hanno un atteggiamento piuttosto ostile nel confronto con la Chiesa. Il secondo versante sarebbe il sociale. Con i loro metodi proselitisti, le sette dividono le comunità e le famiglie e con il controllo che hanno sulle persone li fanno rinunciare alla loro libertà e partecipare in quello che è di tutti, nel bene comune. E tutti sappiamo che le persone isolate sono più vulnerabili. Come autocritica si deve riconoscere che le sette fioriscono dove la comunità cattolica non è presente o dove la missione evangelizzatrice ha perso il vigore sia per la mancanza sia per la stanchezza degli evangelizzatori.
Parliamo un po' delle società occidentali dove purtroppo il pericolo del relativismo è molto forte. Qual è la situazione in Messico?
Come dicevo prima, in un mondo globalizzato Messico non scappa a ciò che accade oltre i suoi confini. Quindi il relativismo è un fatto che esiste in Messico. Il numero delle persone che vuole avere una misura propria della verità o la volesse definire democraticamente cresce. Alla fin fine il relativismo porta all'individualismo e questo all'indifferentismo. Ciò è una vera e propria sfida per la Chiesa, che è comunità di fede e di amore. Secondo il mio parere, per affrontare questa sfida, la Chiesa in Messico deve far crescere la sua capacità di dialogo, capire il suo ruolo in una società plurale, come un'attrice sociale, tra altre, e soprattutto con la testimonianza.
Per chiudere, la Chiesa sappiamo che in Messico spende spesso la sua parola a favore di indigeni, immigrati e contro il traffico di droga. Quali risultati concreti ha portato questo impegno?
Ebbene, è difficile dare una risposta con precisione. Credo che i risultati dell'impegno della Chiesa non siano misurati. Si potrebbe dire anche che i risultati sono visibili. La Chiesa in Messico, secondo sondaggi, tra le istituzioni sociali è ancora credibile per la maggioranza dei messicani. La Chiesa fa cammino con gli uomini e le donne e li accompagna nelle diverse situazioni ed è ciò che ha fatto nei casi ai cui si riferisce la domanda, gli indigeni e il traffico di droga. E lo stesso si potrebbe dire di altre situazioni come la migrazione e la lotta contro la povertà. Per quanto riguarda le comunità etniche, gli indigeni, ci sono lungo la storia casi in cui la evangelizzazione si è legata veramente alla promozione umana. Potrei citare nel 500 il caso del servo di Dio Vasco de Quiroga, primo vescovo di Michoacán, la cui opera e memoria rimangono vive nell'etnia Purépecha, proprio perché è stato per loro un vero padre e promotore del loro sviluppo umano. Ciò che cercava Tata Vasco era formare comunità sulla traccia delle prime comunità cristiane, come sono descritte negli Atti degli Apostoli. Più recente, nel 900, dopo il concilio, potrei citare il vescovo Jesús Sahagún de la Parra, che spinse con i sacerdoti consacrati e laici una opera evangelizzatrice che ha trasformato le condizioni di vita della etnia Otomí nel Valle del Mezquital, nello stato di Hidalgo, Messico. E così come hanno fatto loro, adesso la Chiesa cammina con le comunità etniche, cercando che loro stessi siano i soggetti del proprio sviluppo. Vorrei aggiungere anche che, per quanto riguarda la cultura dei diritti umani, quella che esiste nel Messico si deve all'impegno dei gesuiti e dei domenicani che instancabilmente hanno lavorato e lavorano perché i diritti umani siano riconosciuti, tutelati e promossi. Il problema del traffico della droga è molto complesso. Allo stesso tempo è un problema locale e globale, quindi la soluzione richiede interventi in entrambi i livelli. Mi fermo nel livello locale per accennare una risposta a questa domanda. Il problema del traffico di droga esiste da qualche tempo, ma non era visibile, perché si faceva di nascosto o con la complicità di alcune autorità. È diventato più visibile dal 2000 in poi, quando al traffico della droga si aggiunse la violenza omicida che ha causato varie decine di migliaia di vittime. I vescovi cominciarono proprio, come lei dice, a spendere la sua parola regionalmente, ma dopo si accorsero che il problema non era regionale, ma nazionale, e cominciarono a studiare la situazione. Mi permetto un po' anche di raccontare che in voce del padre Luigi Ciotti, i vescovi hanno conosciuto l'esperienza della Chiesa in Italia nella lotta contro la mafia. Anche una delegazione dei vescovi messicani si è spostata in Colombia per conoscere l'esperienza della Chiesa colombiana per la costruzione della pace. Nel 2010 i vescovi messicani hanno pubblicato una lettera pastorale proprio per la costruzione della pace. Da quell'anno in poi si promuovono nelle diocesi diverse iniziative, alcune di lunga portata, come la formazione di operatori per la pace. E queste iniziative coinvolgono diversi attori, non solo della Chiesa, ma anche della società civile. I risultati non sono ancora visibili a livello nazionale. A livello regionale o locale potrei citare l'impegno dell'Arcidiocesi di Acapulco, della diocesi di Cuernavaca, di quella di Zamora e di altre. E mi auguro che pian piano i risultati siano più visibili.
Sfumature davvero profetiche nell'impegno delle tante persone che in Messico si preparano ad incontrare Papa Francesco tra qualche giorno. Grazie a Don Armando Flores Navarro, rettore del Collegio Messicano, intervistato da Alessandro Guarasci. Pagine, fogli, parole. Oggi divaghiamo su profezie. I profeti, personaggi dell'antichità, falsi profeti, Nemo profeta in patria, profeta di sventura, basso le Cassandre. La profezia è saper vedere lontano, immergersi nel proprio tempo per modificarlo, per annunciare il futuro.
Ma quella profezia, profezia è dire alla gente che c'è una strada di felicità, di grandezza, una strada che ti riempie di gioia, e che è la strada proprio di Gesù.
Pagine, fogli, parole, profezia. Un profeta del secolo scorso, la cui profezia carica di speranza e di prossimità è sempre e ancora un passo dall'essere realizzata per intero. Cambiano i contesti geografici, cambiano i periodi storici, ma la speranza che questa profezia si realizzi nel segno della prossimità è ancora sempre viva. Pagine di classici. Gino Manfredi legge L'alba verrà di Martin Luther King.
Anche la mezzanotte più priva di stelle può annunciare l'alba di qualche grande adempimento. Al nostro consueto incontro di massa settimanale, in programma per la notte prima dell'udienza, io ebbi la responsabilità di avvertire la gente che il servizio di autovetture sarebbe stato probabilmente proibito. Sapevo che essi avevano sofferto volentieri per quasi 12 mesi, ma potevamo ora chiedere loro di andare e venire a piedi dal lavoro. E in caso contrario, saremmo stati costretti ad ammettere che la protesta era fallita. Per la prima volta, quasi mi rifiutai di comparire dinanzi a loro. Quando venne la sera, raccolsi abbastanza coraggio per dire loro la verità. Tentai comunque di concludere con una nota di speranza. «Ci siamo mossi per tutti questi mesi», dissi, «nell'ardimentosa fede che Dio è con noi nella nostra lotta». le molteplici esperienze dei giorni passati hanno giustificato quella fede in maniera meravigliosa. Stanotte noi dobbiamo credere che si troverà una via d'uscita laddove non ce n'è alcuna. Tuttavia, potevo sentire la fredda brezza del pessimismo passare sull'uditorio. La luce della speranza era sul punto di svanire e la lampada della fede di spegnersi. Poche ore dopo, dinanzi al giudice Carter, la città sostenne che noi stavamo gestendo un'impresa privata, senza una licenza. I nostri avvocati sostennero brillantemente che il servizio di autovettura era un sistema volontario di dare un passaggio, fornito senza alcun profitto, come un servizio delle chiese negre. Era evidente che il giudice Carter avrebbe deciso in favore della città. A mezzogiorno, durante un breve intervallo, notai un'insolita agitazione nella sala della corte. Il sindaco fu chiamato nella sala posteriore. Diversi giornalisti entravano e uscivano eccitati. A un certo momento, un giornalista si avvicinò alla tavola dove, in qualità di principale difensore, io sedevo con gli avvocati. «Ecco la decisione che stavate aspettando», disse. «Leggerete questa sentenza». Con ansia e speranza lessi queste parole. «La Suprema Corte degli Stati Uniti ha oggi deciso all'unanimità che la segregazione sugli autobus a Montgomery, Alabama, è incostituzionale». Il mio cuore palpitò di gioia inesprimibile. L'ora più buia della nostra battaglia era divenuta la prima ora della vittoria. Qualcuno gridò dal retro dell'aula: «Dio onnipotente, ha parlato da Washington!» L'alba verrà. Delusione, dolore e disperazione sono nati a mezzanotte, ma il mattino viene. «Il pianto può durare una notte», dice il salmista, «ma la gioia viene col mattino». Questa fede sospende le decisioni disperate e porta una luce nuova nelle buie stanze del pessimismo.
Pagine di classici. Gino Manfredi ha letto L'alba verrà di Martin Luther King. Cari amici, oggi abbiamo divagato su profezia. Che io sappia dire quella parola in quel momento giusto, che io faccia quella cosa in quel momento giusto, che tutta la mia vita sia una profezia, dice Francesco. Sì, begin for him. E allora io oggi mi congedo da voi, cari amici, con un pensiero dello scrittore e filosofo tedesco Ernst Jünger. Esser profeta significa conoscere ben più che il futuro, significa conoscere il più profondo presente. Pagine, fogli, parole è in onda due volte la settimana, martedì e venerdì, alle 7 e alle 17.35. Potete seguirci anche sul sito www.radiovaticana.va oppure sulla pagina Facebook Pagine, Fogli, Parole. E siamo anche su Twitter. Ciao!